Buongiorno a tutti, benvenuti alla 41esima puntata di Restart TV, il format che va in live streaming tutti i mercoledì alle 12 a cura di Bipress, l'agenzia di comunicazione che rappresento. Saluto tutti quelli che ci seguono. Oggi il tema è la mobilità. La mobilità in senso sostenibile. Come cambiano le città? Ripartiamo dalla mobilità sostenibile, il titolo che abbiamo dato alla puntata, perché insomma la definizione che il World Business Council for Sustainable Development ha dato della mobilità sostenibile ci piaceva, ci ha anche affascinato, no? Dare alle persone la possibilità di spostarsi in libertà, di comunicare, di stabilire relazioni senza mai perdere di vista l'aspetto umano e quello ambientale. Insomma, la mobilità sostenibile diventa un'opportunità incredibile per la società moderna, perché è una sfida ad affrontare una maggiore razionalizzazione dei trasporti delle persone all'interno degli spazi urbani, ma è anche un'opportunità per razionalizzare attraverso l'integrazione, l'intermodalità, un modello di gestione che è alla portata delle amministrazioni locali, dei cittadini, per ridisegnare in modo appunto più sostenibile, economico ed efficiente il tema dei trasporti urbani. Ne parliamo con tre ospiti che sono dei veri esperti in materia. Due sono rappresentanti di aziende che hanno delle flotte in diverse città italiane e uno è un giornalista che si occupa di economia digitale. Li presento subito. Andrea Leverano è il Regional non sapevo che mi sarei perso, ecco, Regional Operation Director Southwest di ShareNow, che è la joint venture tra il gruppo BMW e Daimler AG. Ciao Andrea, buongiorno, benvenuto.
Ciao a tutti, grazie dell'invito.
E poi Magdalena Krenek, che è general manager di Voi Technology, azienda svedese che è leader europeo nella micromobilità. Buongiorno Magdalena, anche a te grazie per essere con noi oggi.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
E infine un ritorno, quello di Giovanni Iozia, direttore di Economy App del Network Digital 360, che abbiamo invitato perché per la sua esperienza nell'innovazione digitale, nella digital transformation in generale, nell'economia digitale. Ciao Giovanni e anche a te bentornato.
Buongiorno Diego, buongiorno a tutti e grazie appunto per avermi reinvitato.
Benissimo, allora entriamo subito nel merito del nostro tema. La mobilità sostenibile la vogliamo guardare da due punti di vista. Il primo, che è un po' l'oggetto della prima domanda, è che cosa è successo in questo anno terribile, annus horribilis, dove anche spostarsi è diventato problematico in certi periodi e le aziende che hanno operato sul territorio hanno dovuto anche affrontare un cambiamento importante, e la domanda è proprio questa: che cosa abbiamo imparato, che cosa avete imparato in questo lungo lockdown con alti e bassi? Partirei da Andrea Leverano, a te.
Grazie Diego. Allora, come hai detto, sicuramente in particolar modo 2020, ma anche l'inizio 2021, purtroppo sono stati impattati in modo molto pesante dalla pandemia. In realtà però, anche vedendo l'impatto, come si è sviluppato nel corso dell'anno, che per noi diciamo si è caratterizzato da un marzo, aprile, maggio del 2020 molto molto pesante, nel senso che in pieno lockdown ovviamente noi eravamo a livelli di utilizzo intorno al 10% rispetto ai dati standard, con una ripresa durante la fase estiva e di nuovo un calo chiaramente legato alle seconde ondate, alle seconde restrizioni. Però cos'è che è emerso da questo anno abbondante? Sicuramente da un lato che per noi è fondamentale rivedere il sistema organizzativo dell'azienda al nostro interno e rendere i nostri processi e le relazioni con i nostri fornitori sempre più orientati alla flessibilità, all'innovazione, alla ricerca della qualità e alla ricerca ovviamente anche del saving, perché a fronte di un calo drastico del fatturato ovviamente la prima reazione è cercare anche di contenere i costi, però ripeto con attenzione alla sicurezza e alla qualità qualità. Abbiamo lavorato moltissimo sulla igienizzazione dei veicoli e sulla pulizia degli stessi, perché si temeva che quello fosse uno degli elementi frenanti in queste circostanze. In realtà la seconda cosa che ci ha imparato è proprio il fatto che, tutto sommato, in realtà il nostro servizio, che già per natura nasce flessibile, in realtà rappresenta e continua a rappresentare un'alternativa molto interessante in una fase in cui di fatto la pandemia più che altro ha cambiato il nostro modo di muoversi e vivere la città, e quindi anche di appunto utilizzare i servizi di mobilità.
Scusa, ricordiamo i numeri della vostra presenza in Italia. Voi siete in 3 città, se non sbaglio.
Esatto.
Con quante auto? Con
allora,
quanti veicoli?
Noi siamo presenti a Milano, a Roma e a Torino. Per darvi un'idea, noi pre-pandemia avevamo circa 3.000 auto complessivamente in Italia. Ovviamente nella logica del percorso che descrivevo poco fa, abbiamo ridotto anche la flotta e oggi contiamo circa 2.000 veicoli. Oggi io parlo da Milano, per esempio a Milano avevamo circa 1.700 veicoli più di un anno fa, oggi siamo intorno ai 1.200. Quindi il calo ovviamente è stato proporzionale al calo anche della domanda. Però da questo punto di vista noi siamo avvantaggiati, perché la nostra modalità di acquisizione della flotta tutto sommato è abbastanza flessibile, quindi noi siamo già pronti alla ripresa. E per fortuna quello che devo dire è che noi siamo molto correlati a quelli che sono poi le necessità di spostamento e i limiti, le regole di spostamento, perché abbiamo già visto anche nelle ultimissime settimane a Milano una forte ripresa degli utilizzi, e questo ci conforta molto anche rispetto al fatto di come viene percepito in termini di sicurezza il nostro servizio, che per definizione, essendo un servizio di sharing, poteva, come dicevo prima, rappresentare anche un elemento così di complessità e criticità. Però sostanzialmente le lezioni imparate, come dicevo, sono due. Una fondamentale è che il mercato si sta sviluppando in modo più diversificato rispetto a prima. Noi abbiamo utilizzi che sono cambiati, non abbiamo più il classico casa lavoro, lo abbiamo meno, le zone della city life sono meno frequentate in alcuni orari rispetto a un anno e mezzo fa, ma abbiamo maggior utilizzo in periferia, abbiamo un utilizzo più diversificato durante la giornata, abbiamo perso la notte, l'aperitivo, la cena, il teatro, eccetera, che per noi era fondamentale, ancora adesso fatichiamo a riprenderlo, ma abbiamo guadagnato altro. Dall'altro punto di vista abbiamo imparato, e stiamo sempre più imparando, a fare il nostro lavoro nel modo più efficiente possibile, che ovviamente per un business plan come quello dello sharing che conosciamo non essere esattamente una cash cow, comunque un servizio a marginalità molto elevate, rappresenta comunque un'ottima opportunità di miglioramento.
Certo. Beh, insomma, quindi flessibilità, ma anche attesa della ripresa. Siete pronti a riprendere quando saremo anche tutti vaccinati, perché poi alla fine il giro di boa vero sarà quello.
Ti faccio giusto un esempio rapidissimo al volo. Noi abbiamo lanciato esattamente un anno fa il cosiddetto long term car sharing, cioè utilizzi che vanno fino al mese, e devo dirti che in quest'ultimo anno quel prodotto, per noi innovativo per vari motivi, ha avuto un boom assoluto. Il 25-30% degli utilizzi che abbiamo oggi non sono più il tradizionale short term al minuto, ma sono più giorni, più ore o più giorni addirittura.
Sì, perfetto. Va bene, mi piacerebbe sentire il parere a questo punto di Magdalena. Voi siete entrati con Voi Technology, tra l'altro, se non ho letto male, in piena pandemia, l'anno scorso, 2020, avete inaugurato le attività in 2 città con i vostri scooter elettrici, no? I monopattini elettrici. Che cosa avete imparato da questa esperienza a oggi, Magdalena?
Corretto, come dici tu, abbiamo lanciato i servizi a Roma e a Milano proprio in piena pandemia, per cui fare un paragone tra il prima, pre-pandemia e durante la pandemia per noi è molto difficile. Sicuramente abbiamo visto un utilizzo più basso del solito rispetto ad altri mercati durante questa pandemia, anche molto in linea con le restrizioni, quindi si vedeva, passando dall'area gialla a quella arancione a quella rossa, effettivamente vedevamo direttamente l'impatto sulla richiesta. Però abbiamo, oltre al ovviamente ridursi della necessità di spostarsi in generale, cosa che valeva per tutti e tutta la mobilità, abbiamo visto però anche la preferenza per la mobilità ecco, individuale, cosa che ovviamente Voi Technology con il servizio di sharing di monopattini elettrici può offrire, e qualcuno ha deciso di non utilizzare il trasporto pubblico ma invece i nostri monopattini. Cosa abbiamo imparato? Allora, la prendo un po' più alla larga, perché ovviamente per noi è stato un anno difficile, però come detto prima, anche i primi mesi in Italia. Quello che abbiamo tutti imparato, credo, è vivere le nostre città in modo diverso, perché è la prima volta che noi abbiamo visto le nostre strade in alcuni periodi bui, deserte, per la prima volta. Quindi abbiamo preso le nostre biciclette, i monopattini, abbiamo camminato e ci siamo ripresi un po' di spazi che prima erano esclusivamente adibiti alle macchine. E questo è qualcosa che è una novità, è un'opportunità anche in questo senso, perché per quanto è stato ovviamente un anno difficile, è importante realizzare che questi spazi si possono disegnare in modo diverso, trovare un equilibrio tra le diverse categorie della strada, per i pedoni, per le ciclabili, e questo è stato anche un risultato di questa pandemia, delle restrizioni. Per cui direi abbiamo imparato a vedere le nostre città in una nuova prospettiva, e dovremmo in questa ripresa non dimenticarcelo.
E tra l'altro voi siete entrati in un periodo davvero diverso, difficile, ma con l'esperienza di ormai quante? 60 città in 10 paesi, quindi anche i big data vi hanno aiutato a capire le dinamiche nonostante la pandemia, certo. Bene, benissimo. Allora, grazie Magdalena per questo insight sulla vostra attività. A questo punto chiudiamo con il parere di Giovanni Iozia. Di solito ai giornalisti chiediamo di fare una sintesi, un punto. Tu che idea ti sei fatto di quest'anno dal punto di vista di chi offre questo tipo di servizi, car sharing o altro mezzo all'interno del mondo della mobilità sostenibile?
Certo Diego, ma visto che tu chiedi le lezioni, io da osservatore posso dire che la prima lezione è che non bisogna mai fidarsi delle facili previsioni della prima ora, perché io ricordo che appena scoppiò la pandemia, tra le facili previsioni della prima ora è la fine della sharing economy, è la fine della sharing mobility. Non è vero, non è stato vero, non sarà vero. Chi lo diceva non ha capito che la smart mobility, che è un pezzo di quella grande visione che è della smart city, la città intelligente, è una frontiera dell'innovazione tra le più sfidanti, ma tra le più interessanti, perché si incontrano tantissime tecnologie, tantissimi player, tantissimi mercati, come possiamo vedere nel mondo, ma anche in Italia. Mi riferisco ai pagamenti, mi riferisco a operatori che stanno entrando sul mercato, che arrivano da settori che con la mobilità non hanno nulla a che fare, e adesso vi faccio qualche esempio. Tanto è vero che ad Economy Hub da 2 anni abbiamo dedicato un canale proprio alla smart mobility, perché siamo convinti che sia una delle frontiere più interessanti da guardare. Lo confermano alcuni dati a proposito del 2020. Il 2020 è chiaro che è stato un anno disastroso per qualsiasi operatore si occupi di mobilità. Eravamo chiusi in casa, non potevamo muoverci, quindi era inevitabile avere il crollo che c'è stato. Tanto è vero che c'è stato anche un rallentamento degli investimenti in startup, soprattutto, come credo dicesse poco fa Andrea, sono aziende con margini limitatissime, che richiedono grandi capitali e quindi sono aziende difficili da gestire. Però stiamo andando verso un consolidamento, e il fatto che siano entrate in scena le case automobilistiche, ma altri soggetti. Dicevo, andiamo a vedere il 2020, è stato un anno disastroso, benissimo, però andiamo a vedere, ci sono stati investimenti da billions, da miliardi di dollari su aziende, startup che fanno mobilità. Però andiamo a vedere chi sono anche gli investitori. Si chiamano Alphabet, Tencent, Didi Chung, Intel. Cosa voglio dire? Che stiamo parlando dei grandi della tecnologia o del digitale, non a caso prevalentemente nel Far East, perché in Asia stanno succedendo delle cose, sono molto più avanti dell'Europa in genere, ma anche degli Stati Uniti su questa frontiera, per tutta una serie di motivi, perché noi abbiamo tutta una, vincoli normativi, perché abbiamo vincoli culturali. Io a proposito del 2020, ma soprattutto del 2019, mi viene da ridere quando penso a tutte le polemiche sui monopattini. Mi viene da ridere, tanto è vero che io avevo recuperato un'immagine di inizio Novecento in cui c'erano le signore con l'ombrellino che fuggivano al passaggio della prima auto. È chiaro che la prima auto era rumorosa, faceva cattivo odore e spaventava i cagnolini e le signore con l'ombrellino. Era l'inizio di una nuova era. Chi fa, si ferma alla polemica sciocca sulla sicurezza dei monopattini, non perché non sia importante, è scaduto il mio tempo e chiudo, ma perché non è quello il problema. Il problema della sicurezza dei monopattini sarà risolto, è una combinazione, poi lo vediamo dopo sulle sfide se volete, di cultura e tecnologia, ma verrà risolto. Chi però si ferma alla polemica non comprende che il monopattino è il test, la sperimentazione di nuovi veicoli leggeri in città. Ne vedremo tanti altri e diversi, e nuovi che oggi non immaginiamo.
E ancora di là da venire.
Per questo dico e chiudo, stiamo attenti perché il tema della smart mobility è un tema che si giocherà sul mercato dei dati, non a caso è entrata Intel, non a caso è entrata Tencent, sta entrando Alphabet, sul terreno dei dati e sul terreno della relazione col cliente, cioè tu aggiungi un altro servizio a tutti gli altri che hai già.
Sì, sì, ma infatti...
Ma lo vediamo magari dopo.
Allora vediamo dopo. No, hai fatto bene comunque a citare il tema delle polemiche che ruota non solo intorno alla sicurezza ma anche intorno ai big data e al fatto che se questi business non sono tanto sostenibili, come si sostengono da un punto di vista economico, cosa fanno dei dati e cosa dobbiamo immaginarci e aspettarci. Comunque, grazie per questo punto di vista, anche più helicopter view, guardando dall'alto i servizi. E a questo punto smarchiamoci dall'oggi, facciamo un salto in avanti, pensiamo di essere tutti vaccinati e tutti di essere pronti ad affrontare una new normality, no? Che sarà un po' simile ma anche un po' diversa dalla vecchia normalità. Quali sono le sfide secondo voi che in termini di mobilità, di innovazione, di sostenibilità si troveranno ad affrontare? Le aziende del settore che voi rappresentate, le amministrazioni locali, ma anche insomma i cittadini che affrontano il tema della mobilità, che usufruiscono dei servizi. Come vedete il futuro? Andrea, comincerai il giro da Andrea Leverano.
Io lo vedo in modo positivo, francamente noi lo vediamo in modo positivo, nel senso che, vabbè, banale dirlo, ma questo tipo di crisi possono rappresentare sicuramente un'opportunità, è già stato citato prima. Sicuramente uno degli aspetti fondamentali da tenere in considerazione è che oggi noi stiamo facendo qualcosa che non necessariamente è esattamente quello che servirà tra 10 o 20 anni in tema di mobilità, ma sicuramente è un ottimo modo per arrivare là. Nel senso che oggi stiamo costruendo un know-how, io in questo momento appartengo a un gruppo che in qualche modo è sostenuto da due case che producono auto importanti, leader di mercato del settore premium, che hanno deciso di investire sul car sharing anche per costruire una nuova relazione col cliente e in qualche modo per andare a ragionare molto, in modo molto più spinto sui servizi e non solo sulla vendita del prodotto. Con che tipo di innovazione lo vogliamo fare? Con la consapevolezza che questo tipo di servizi hanno senso se sono integrati, Quindi se devo chiedere un qualcosa o in qualche modo considerare una priorità dal punto di vista dell'innovazione, sicuramente parlerei di integrazione tra servizi di mobilità, a maggior ragione tra servizi di mobilità in sharing. Quindi noi in particolare nell'ultimo anno stiamo lavorando in modo molto aperto con vari altri soggetti, sia privati ma anche pubblici, per arrivare verso un'integrazione intermodale di tutti questi servizi, perché poi alla fine quello che conta è la persona. Pre e post Covid sarà sempre la persona che deciderà in funzione di quello che conviene qual è il mezzo migliore da utilizzare nell'ambito di una giornata che si è fatta sempre più variegata di spostamenti diversi, con esigenze logistiche diverse, tempistiche diverse. Su questo si innesta un tema che la pandemia ha accelerato, che però era già in essere prima, ovvero una diversa consapevolezza della spesa. Quindi in realtà oggi non c'è più l'interesse a investire in asset che possono deteriorarsi, hanno dei costi elevatissimi rispetto al tipo di utilizzo che ne posso fare, a maggior ragione in città, vedi auto di proprietà, verso il fatto di avere un portfolio di spesa molto più flessibile in questo senso. Quindi sicuramente integrazione intermodalità con gli altri servizi. L'altro tassello su cui in Italia, per quanto ci riguarda, siamo ancora indietro, ma io nella fattispecie seguo anche le operation, per esempio, di Parigi e di Madrid, dove già le nostre flotte sono full electric. Sicuramente il secondo tema è l'elettrificazione, perché l'elettrico nella mobilità, e questo ce lo dice anche l'Europa, è sicuramente una priorità. Lo è però nel momento in cui parliamo di sharing, perché oggettivamente il problema che abbiamo nel nostro paese, a maggior ragione nelle nostre città, è l'enorme numero di auto parcheggiate in strada a far nulla la maggior parte del tempo. Sostituirle con auto elettriche non risolve il problema. Quello che risolve il problema è utilizzare una tecnologia più innovativa come l'elettrico, che ancora strada deve farla, ma farla in una logica di sharing. Quindi ecco, se devo citare le due cose fondamentali oggi, sono esattamente queste due.
Quindi integrazione, servizi integrati, fa piacere anche alle amministrazioni locali che sono da sempre a favore dell'intermodalità, insomma Milano è un esempio, ma ce ne sono anche altre, e l'elettrico intelligente, cioè con il sistema dello sharing come alternativa al possesso. Qui si aprirebbe un grande capitolo sul possesso, ma ne parleremo magari con più tempo a disposizione un'altra volta. Bene, allora sentiamo il parere di Magdalena sullo stesso tema. Cosa vi aspettate dal futuro? Un futuro che per voi ha un passato soltanto di un anno di esperienza, però è fatto di sfide che sicuramente avrete affrontato e state affrontando anche in altri paesi. Magdalena.
Ci ha accennato brevemente Giovanni prima, i monopatti effettivamente sono nuovi nelle nostre città, in quanto un veicolo nuovo non tutti sanno ancora come utilizzarli, e una nostra sfida rimane sicuramente quella dell'educazione sia degli utenti ma anche degli altri utenti della strada, dove devono girare i monopattini e quali regole devono rispettare. Noi come Voi Technology abbiamo ideato diversi strumenti per farlo, tra cui una scuola di guida online per fare chiarezza su questo tema, ma siamo anche impegnati in diverse iniziative per educare tutti gli utenti della strada anche al rispetto reciproco. Inoltre, oltre a questa educazione, vorremmo rendere il servizio accessibile veramente a tutti, e quindi per quello aumentiamo sempre di più l'efficienza, quindi riducendo i nostri costi riusciamo ad abbassare i prezzi sempre di più, in modo che veramente sia una mobilità utilizzabile per tutti. Un altro tema rimane quello della sicurezza, e lì è compito anche delle nostre amministrazioni scegliere gli operatori di eccellenza. Ho molto piacere dirvi che noi abbiamo lanciato il primo monopattino in Italia con le frecce, quindi indicatori di direzione che aiutano non soltanto chi utilizza il monopattino ma anche gli altri utenti della strada a capire in quale direzione vuole andare. E questa è un'evoluzione importante in termini di sicurezza.
Mi ha colpito, Magdalena, la missione della tua azienda, rendere ogni città attraversabile in circa 15 minuti e in maniera sicura ed ecologica. È così?
Assolutamente, è uno dei nostri obiettivi, anche qui entra in gioco la multimodalità nuovamente, rendendo il servizio accessibile a tutti, integrandoci con il trasporto pubblico, essendo veramente partner delle nostre città, ci possiamo riuscire. E il tema non è arrivare dal sud di Roma al nord di Roma in 15 minuti, perché sappiamo tutti che quello non sarà possibile, però è anche all'interno dei quartieri e connettere di più la città nel tutto.
Oppure l'ultimo miglio, quando un pendolare arriva da fuori in treno o in metropolitana e poi utilizza il monopattino per gli spostamenti più brevi. Dopodiché il free floating, immagino per te, ma anche per Andrea, è sempre un po' un incubo dal punto di vista gestionale per il recupero dei mezzi, per la manutenzione, eccetera. Però, insomma, d'altronde ogni mestiere ha ai suoi pregi e difetti. Grazie Magdalena anche a te per questo punto di vista. E Giovanni, siamo in chiusura. A questo punto, tu le sfide dal tuo punto di vista come le vedi per questo tipo di servizi, ma anche più in generale, come hai giustamente fatto prima, allargando un po' la visione ad altri servizi trasformativi?
Ma guarda, Andrea e Maddalena hanno già appunto individuato quali sono le sfide per le aziende nei prossimi anni, soprattutto dopo l'anno della pandemia. Evidentemente c'è un principio di cui tenere conto, cioè la smart mobility, come la smart city, non si fa da soli. E quindi il discorso dell'intermodalità è un discorso complesso, complicato, ma fondamentale, nel senso che ci sono ormai degli esempi. Di recente è stato lanciato un progetto in Italia sulle smart road che vede il coinvolgimento di circa 7-8 diverse aziende. Quindi c'è la necessità di una sempre maggiore complementarietà fra le aziende, ma anche, come è stato ricordato, fra aziende e amministrazioni pubbliche, amministrazioni locali. Certo, sarebbe auspicabile anche una maggiore omogeneità nei territori, perché io mi rendo conto che per le aziende dover fare ogni volta un dialogo diverso con ogni amministrazione locale credo che sia impegnativo, anche perché poi ogni amministrazione ha regole o obiettivi diversi. Però il percorso è segnato ed è inevitabile. Ci sono anche delle opportunità tecnologiche che ancora in Italia sono poco sfruttate, e mi riferisco proprio in tema di sharing al peer-to-peer. Il peer-to-peer è un modo per recuperare le auto parcheggiate per strada. Cioè, io personalmente non uso la mia auto, credo, da mesi. Se qualcuno invece non ha l'auto e avrebbe potuto utilizzarla, oggi non può farlo. Questa è una tendenza enorme negli Stati Uniti, il peer-to-peer sharing. In Italia ci sono già le tecnologie, ci sono state già dei test, non è ancora chiaro il contesto normativo. Sicuramente questo diventa un pezzo di quella città in 15 minuti che è nella mission di voi, ed è un concetto che è stato definito prima della pandemia, ma la pandemia ha reso concreto, perché quando noi non andiamo più in ufficio, che cosa significa? Che stiamo di più a casa. Quando noi andremo meno in ufficio, perché lo smart working è quasi arrivato alla fine, però il lavoro a distanza continua, perché se voi andate a vedere le policy delle grandi aziende, hanno aumentato la quota di smart working. Quindi significa che io starò di più in casa e andrò sempre meno in ufficio. Magari non dovrò più fare Roma da nord a sud, ma oppure addirittura a Solombarda ha avviato un progetto per fare lo sharing di uffici tra aziende. Che cosa significa? Che se io ho la sede al sud, ma io abito, il mio dipendente abita al nord, faccio un accordo con un'azienda che ha una sede al sud, per cui io posso andare a lavorare in quell'ufficio lì. Quindi il cosiddetto ufficio di prossimità, o lo sharing work, o lo proximity working. Allora questo significa che a me i 15 minuti bastano per muovermi. e a questo punto io avrò sempre meno bisogno di mezzi per lunghe distanze, cosa sempre più vera, e invece mezzi per percorrere piccoli tratti, che possono essere per andare a lavorare, per andare a trovare un amico, per fare la spesa o per andare a fare l'aperitivo, come giustamente diceva Andrea. Però per l'aperitivo non faccio 10 km, 12 km come magari devo fare per andare al lavoro se la sede di lavoro è lontana. Questo rivoluziona la logica delle città. Sappiamo che mette in discussione anche le finanze dei comuni, perché sappiamo benissimo che c'è un tema di trasporto pubblico e di sostenibilità del trasporto pubblico. Bisogna ripensare completamente il modello. All'interno di questa grande sfida c'è poi la sfida della sharing mobility, che però diventa strategica in questo modello nuovo che si andrà a creare.
Ma insomma, ci avete dato oggi un sacco di keyword che sono utili per progettare nuove puntate, una dedicata allo sharing in generale, alla sharing economy, all'auto elettrica.
Diego, permettimi di chiudere, non lo faccio per simpatia con Magdalena. Veramente io rischio più spesso di essere investito sul marciapiede da biciclette che sfrecciano davanti al portone di casa quando esco che non da monopattini. Allora, è chiaro che quando arriva qualcosa di nuovo e di diverso diventa subito il bersaglio delle nostre paure, delle nostre preoccupazioni. E quindi sono altrettanto pericolose le biciclette e i ciclisti che non i monopattini o i monopattinatori, non so come si chiamano, o gli scooteristi. No?
Gli scooteristi, va bene.
C'è veramente un tema di cultura da affrontare che riguarda tutte le amministrazioni pubbliche, aziende e singoli cittadini.
Vero. No, su questo chiudiamo, anche perché la digital transformation, la trasformazione in generale richiede adattamenti e questa è la sfida un po' per tutti noi persone da affrontare nei prossimi anni. Bene, io ringrazio tantissimo i nostri tre ospiti, Andrea Leverano di Cernao, Magdalena Krenek di Voi Technology, Giovanni Iozia di Economy App. Spero di avervi ancora a bordo per un'altra puntata su tematiche simili, e ringrazio chi ci segue, do appuntamento a tutti per mercoledì prossimo ore 12 sempre sui canali social di Bpress per Restart TV. Grazie.